/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Troverai i codici fiscali delle strutture visitando il sito www.uicbasilicata.it. Per te non costa nulla, per noi fa la differenza. Grazie.
Cari amici, ben ritrovati. Oggi parleremo di un'iniziativa a noi molto cara. Si tratta della campagna nazionale Leggi per me, che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha organizzato l'anno scorso per promuovere la lettura ad alta voce, ma anche per accorciare le distanze a causa di questa difficile situazione pandemica che ha coinvolto anche le persone con disabilità della vista. Oggi parleremo di questa iniziativa, che però è stata riproposta in chiave diversa dall'UIC di Potenza anche in occasione del Maggio dei Libri. Infatti l'evento si è svolto il 29 maggio 2021. Bene, in questa occasione si è ovviamente ricordato il valore inestimabile dell'attività di lettura ad alta voce, della registrazione degli audiolibri, operata appunto a cura dei donatori di voce, ma è stata anche l'occasione per ricordare il valore inestimabile del sostegno che tutti i volontari dell'UNIVOC, l'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi, ormai svolgono da anni a servizio dell'associazione, anche in supporto alle attività dell'UIC, che sono davvero numerose e diversificate. Bene, allora entriamo nel vivo di questa iniziativa ascoltando un piccolo estratto delle letture ad alta voce ad opera appunto delle donatrici di voce, che ci raccontano un po' il motivo delle loro scelte di lettura e come poi questo incontro casuale sia diventato fondamentale per il volontariato.
Per me la lettura è parte della vita, lo testimonio nei 4-5 libri che ho sul comodino, e poi ho detto, volendo dare un contributo a chi non ha la fortuna di poter leggere, ben venga, sono veramente felice di farlo. Ovviamente in tempi lontani, ormai quasi un anno e mezzo, l'ausilio era la cabina di registrazione. Ora lo faccio da casa, con il computer, una cuffia e via. Devo dire che questo mi aiuta. Ovviamente devo stare attenta che non ci siano rumori esterni, perché non è una sala di registrazione specializzata, però ho il vantaggio di poterlo fare nei tempi, nei ritagli della mia vita, che sono lavoro, quindi il tempo alla fine si riduce al fine settimana. Però sono molto contenta di farlo. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, disse. Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre. Ma ne ho fatto il mio amico e ora è per me unica al mondo. E le rose erano a disagio. Voi siete belle, ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, perché è lei che ho riparata col paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo i due o tre per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa. E ritornò dalla volpe. Addio, disse. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore.
Ho scelto di fare la donatrice di voce per caso, perché per caso sono venuta a sapere che c'era la possibilità potenza di registrare i libri. E amo moltissimo leggere, come penso le mie amiche lettrici, è una cosa molto importante, fondamentale nella mia vita, che ho cercato anche di trasmettere a mia figlia Gaia, e da piccola le leggevo ad alta voce, anche lei ha avuto lo stesso, porta con sé l'amore per la lettura, quindi è una cosa che ha funzionato con lei. E quindi leggendo per i miei amici qui, posso unire le due cose, il piacevole, la cosa piacevole per me, quindi inutile e dilettevole, perché rendo appunto un servizio, pare molto apprezzato e davvero utile. Ho letto anch'io testi che possono essere di varia natura, insomma, libri scolastici, piuttosto documenti o romanzi. Come la invidio lei che ha tempo per leggere. E perché questa donna che lavora, fa la spesa, si occupa dei bambini, guida la macchina, ama tre uomini, frequenta il dentista, trasloca la settimana prossima, trova tempo per leggere, e quel casco scarpo non ti vive di rendita, no? Il tempo per leggere è sempre tempo rubato, come il tempo per scrivere da piovere o il tempo per amare. Rubato a cosa? Diciamo al dovere di vivere. E forse questa è la ragione per cui la metropolitana, assegnato simbolo del suddetto dovere, finisce per essere la più grande biblioteca del mondo. Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. Se dovessimo considerare l'amore tenendo conto dei nostri impegni, chi ci si arrischierebbe? Chi ha tempo di essere innamorato? Eppure, se mai visto un innamorato, non avere tempo per amare.
È un testo di un autore locale, originario di Potenza, che si chiama Giuseppe Pietratesa e che è anche un socio dell'Unione Italiana Ciechi, sezione di Potenza. Questo libro, a questo libro sono affezionata particolarmente perché è frutto proprio dell'esperienza di volontario. Io andavo a casa del signor Giuseppe a leggere i libri che lui amava studiare, perché lui è un appassionato della storia della Basilicata e quindi leggevamo insieme testi di Pedino, di Giacomo Raciocchi, perché lui, insomma, poi da queste letture realizzava, ne ha pubblicati diversi, di piccoli manoscritti, e questo ha avuto il piacere costruirlo interamente insieme a lui attraverso le letture, la registrazione, la scrittura. La sua sede disponibile la trasformò in una casa di pubblicità dove veniva donato il sostegno spirituale alle persone ammalate, agli anziani, ai bambini e ai famigli. In questa casa dell'accoglienza venivano in particolar modo sostenuti con l'educazione spirituale i bambini. Alcune testimonianze storiche affermano che questo moderato, durante la sua vita a Potenza, ha compiuto tra l'altro molti miracoli, come quelli che il Signore fece quando disse tra noi sulla terra. Durante una visita pastorale presso la chiesa di Santa Maria del Sepolcro nel 1116 circa, trasformò l'acqua in vino, così come fece il Signore alle nozze di Cana. Immagine riportata dagli affreschi iconografici commissionati dal vescovo Augusto Bertassoni al maestro Michael Steiner nel 1930-35 presso la volta della chiesa cattedrale di Potenza. Gerardo, tra l'altro, dette la vista a un cieco e guarì uno scoppio. Nella sua sede vescovile, trasformata in casa di felicità, in un'infermeria, guariva ogni male su numerosi malati. Il vescovo Gerardo lasciò questa città, raggiungendo il Signore nel 1119, e venne innalzato agli altari di Santissimi nel 1128. Dopo la sua morte sale a capo della chiesa potentina il suo allievo, il vescovo Manfredi, che conosceva tutte le virtù di Gerardo, poiché questi per lui rappresentavano una guida spirituale. Dopo la morte del suo maestro, Manfredi ha trascritto importanti note storiche sulla vita del santo pellegrino Gerardo, evidenziando la sua vita di carità e numerosi miracoli che durante la sua permanenza nella comunità potentina ha fatto in nome del Signore.
A Lucia, a Monica, a Margherita, per il dono della voce offerto con impegno, passione ed eleganza, per la musicalità e la potenza delle parole che continuano ad emozionarci, farci sognare, viaggiare e vivere nuove esperienze, per le pennellate di colore e le sensazioni trasmesse tanto da rendere visibile e tridimensionale la lettura, va il nostro grazie e la gratitudine di tutti i lettori del libro parlato. Quindi grazie a Monica. Bene amici, avete ascoltato un piccolo estratto dalla diretta dell'iniziativa dedicata al Maggio dei Libri e avete avuto modo di vivere l'esperienza diretta delle donatrici di voce che hanno ricevuto questo piccolo riconoscimento simbolico per la loro passione e la loro dedizione. Ricordiamo quindi Lucia Sepe che ci ha letto un estratto tratto dal libro Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, Monica Pietrafesa che ci ha letto come un romanzo di Daniel Pennac e infine Margherita Palladino che ha letto un piccolo stralcio tratto da Illuminato Medioevo delle invenzioni e degli audaci ammiragli di Giuseppe Pietrafesa. E a proposito di questo e dell'attività variegata che i volontari prestano presso l'Univoc è intervenuto anche il presidente Giuseppe Smaldone che ascoltiamo.
E abbiamo persone straordinarie che non solo sono dotate dal punto di vista vocale ma anche hanno una passione verso il libro, verso la lettura. La lettura è fondamentale perché aiuta a crescere e arricchisce sia chi legge chi è chi ascolta. In più noi non solo ci occupiamo di libri ma anche di accompagnamento, di assistenza verso i non vedenti e gli ipovedenti. Il nostro azione di volontariato è proprio legato alla volontà, alla costanza, all'impegno, alla passione, all'amore per queste cose.
Amici, avete avuto modo di ascoltare l'intervento del presidente Smaldone, sicuramente molto coinvolto, proprio perché durante la premiazione le volontarie si sono un po' commosse come era giusto che fosse. Adesso passiamo ai nominativi degli altri volontari che hanno ricevuto questo piccolo riconoscimento e sono Daniela Galasso, architetta ed esperta di accessibilità dell'UIC e dell'Univoc, Gian Battista Carriero che è un po' la memoria storica dell'Univoc in quanto ha iniziato a prestare il suo servizio diversi anni fa. Poi abbiamo sull'area del Rionerese ma anche del Potentino Elda Libutti che si occupa di beni culturali e poi Giuseppina Chieppa e Desdemona Sibilia che hanno dato il loro contributo in attività di prevenzione della vista. Detto ciò, concludiamo questa puntata con l'intervento del presidente UIC Luciano Florio che ci descrive questa partnership ormai tradizionale tra l'UIC e il libro parlato a livello locale ma anche a livello nazionale. E facciamo in qualche modo appello a giovani volontari, professionisti o meno della voce, anche semplici appassionati della lettura ad alta voce, per conoscere questa realtà e magari proporsi donando e condividendo il proprio tempo.
Innanzitutto ringrazio le volontarie che sono sempre pronte a disposizione nel registrare testi e dedicano il loro tempo a noi, ci trasmettono le loro emozioni nel momento in cui ascoltiamo i testi registrati, ecco, ci emozioniamo anche noi. Che cos'è questo libro parlato? Il libro parlato è un servizio dell'Unione Italiana Ciechi che mette a disposizione di chi non ha la possibilità di leggere, è uno degli strumenti che possono utilizzare. E come avviene tutto ciò? Ecco, i soci che hanno bisogno di leggere un testo, di leggere anche un libro didattico, quindi un libro scolastico, si rivolge a noi per registrarsi al servizio e sceglie il testo e gli viene scaricato in modalità MP3 o DAISY. Diciamo che il servizio MP3 è solo ascolto, invece il servizio DAISY dà la possibilità al socio di accedere ad altre funzioni come inserire dei segnalibri o bloccare il testo, ritornare su dei capitoli precedenti, eccetera eccetera. Sono migliaia, a livello nazionale abbiamo un catalogo di migliaia di libri registrati e vengono registrati, c'è un primo livello, cioè praticamente una registrazione di testi fatti da volontari professionisti, vengono fatti nelle sedi di Roma, Brescia, Lecce, Firenze, insomma in 4-5 sedi in Italia. E poi c'è la registrazione al secondo livello che viene fatta dai volontari come i nostri volontari Univoc, che possono soffrire per quanto riguarda la nostra sede anche della cabina insonorizzata oppure semplicemente da casa con il proprio PC.
Oggi parleremo di libri e in particolare del Maggio dei Libri, un evento di carattere nazionale noto ormai a tutti, nato nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare il valore di natura culturale, sociale e civile appunto dei libri. Ricordiamo che tutti possono contribuire ad organizzare questo grande evento realizzando iniziative sul territorio nazionale che possono svolgersi dal 23 aprile al 31 maggio. Si possono coinvolgere enti locali, scuole, biblioteche, librerie e organizzare fino anche festival dedicati, per cui il panorama può essere davvero ricco. Noi in questa occasione vorremmo dedicare uno spazio particolare ad un libro di cui poi è stata realizzata dall'Univoc una versione audio, che è Il mio dovuto amore. Si tratta di un lavoro a quattro mani scritto da Alba Montagnuolo e Carla Zita. Alba è un'attivista della nostra regione molto impegnata in ambito sociale che in questa occasione si è messa a nudo con la sua esperienza personale e familiare. Carla Zita invece è una giornalista sempre del capoluogo potentino che ha avuto anche altre esperienze di natura sociale, ma questa volta insomma con questo lavoro di coinvolgimento un po' corale a più voci ha sicuramente avuto un'esperienza più diretta sul campo. Noi lo sentiamo molto nostro questo lavoro proprio perché appunto grazie al contributo delle nostre donatrici di voce abbiamo dato vita a questo racconto intimo, ma se vogliamo un po' rivolto a tutti. Allora, prima di parlare con Alba più nello specifico di quella che è la storia di questo libro, vorremmo farvi ascoltare un estratto che pensiamo possa aprirvi il cuore.
Il mio impegno costante per consentire a Maria Carmela le migliori condizioni di vita non mi hanno mai sfiancata. Le sfide di ogni giorno mi hanno invogliata a dare un concreto significato alla parola solidarietà. Ad oggi non saprei contare le iniziative a cui ho partecipato per dare il mio piccolo contributo, meglio se in silenzio, quasi di nascosto. Se qualcuno chiede dove prenda la forza per non arrendermi mai, rispondo che la mia forza è la mia principessa. Da quando è nata, nella mia vita tutto è cambiato. Qualcuno potrebbe pensare in peggio, ma io dico in meglio. È Maria Carmela che mi ha spinto a dare il massimo, a comprendere il valore della solidarietà, le debolezze e la grandezza degli uomini. Lei mi ha ispirata, mi ha insegnato a lottare e ad apprezzare ogni attimo della vita. Se ho lottato è perché ho visto mia figlia combattere. La mia storia di passione e impegno, di lotta e di speranza, è soprattutto una storia che dimostra come si possa reagire alle difficoltà della vita senza abbandonarsi alla disperazione. Non ho mai ceduto né tentennato di fronte agli ostacoli. Difficile ricordare tutte le volte che ho dovuto sbattere i pugni sul tavolo dell'amministratore di turno, incapace di comprendere le esigenze e anche le norme sulla disabilità. Avrò gridato e pianto dalla rabbia moltissime volte, ma ogni schiaffo preso mi ha rinvigorita. Quante mamme e papà ho conosciuto come me, non lo so. So che sono tanti, ma non tutti sono riusciti a reggere il dolore. Alcuni non hanno avuto voce o la loro voce non è stata ascoltata. La mia forza per questo è servita a sostenere le battaglie per i diritti non solo di mia figlia, ma di tutti quelli che, come lei, hanno dovuto fare conti con una società mai abbastanza preparata a garantire ai diversamente abili una vita senza barriere. L'amore infinito di una mamma non lo ferma nessuno. Io non mi sono fermata mai. Potrei definirmi un bulldozer, capace di andare dritta contro ogni ostacolo. Il mio angelo speciale è arrivato dopo 11 mesi di matrimonio, il 28 luglio del 1972. Era l'anno di alcune canzoni tra le più belle della storia della musica italiana. Grande, grande, grande di Mina, I giardini di marzo e La canzone del sole di Lucio Battisti, Noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh. Il presidente della Repubblica era Giovanni Leone. In Italia e nel mondo, notizie di scandali e di rivolte. Il nostro paese era impegnato nella lotta al terrorismo e gli echi di quello che accadeva a Roma non passavano inosservati nella lontana Basilicata. Pure qui era arrivata la minigonna, ma io avevo testa e cuore concentrati su quello che sarebbe stato per me l'evento più importante dell'anno. Vedevo crescere la mia pancia e sentivo già che diventare mamma mi avrebbe cambiato la vita.
Senti Alba, io vorrei partire, se tu sei d'accordo, proprio dal titolo, che sembra scontato, però secondo me non lo è.
Infatti non lo è, perché dovuto potrebbe sembrare un obbligo, io ti devo, ti devo. Dovuto perché è qualcosa di sentito. La nascita di mia figlia è stata un qualcosa di desiderato, come si può leggere nel libro, la speranza di mettere su famiglia ragazzi di 23 anni e quindi così. Però quando lei è nata, dopo le prime fasi cruciali, le prime paure, i primi timori, non è mai stata ritenuta, come dire, come una croce, come tanti dicono, Madonna che croce che ti è capitata. No. Lei è stata sempre un qualcosa di desiderato, voluto e che continua ad essere tale anche a distanza di quasi 49 anni, perché Maria Carmela compirà 49 anni a luglio. Quindi dovuto perché, non lo so, abbiamo scelto questo titolo come dovuto amore, ma è quello che, come dire, il mio pane quotidiano, ma non soltanto nei confronti di mia figlia, perché come sapete io sono da 45 anni impegnato in un volontariato, in un sociale di associazionismo, quindi prima come socio fondatore e consigliere nel Comitato 80 contro l'emarginazione, firmataria della legge regionale 38 sui diritti della disabilità, dopo ancora Comitato Associazione dopo di noi, associazione che ho lasciato un anno fa, ma solo per incompatibilità di carattere con il presidente, ma non ho mai smesso comunque di essere presente nei confronti dei ragazzi e delle famiglie che hanno avuto bisogno. E poi 2 anni fa è nata la chiamata di mio nipote dopo la morte della mia nipotina Marisol Lavanca, e quindi di mettere su l'ETS Marisol Lavanca, che a giugno proclameremo la fondazione. Quindi sono, come dire, quella che ha voluto fortemente la legge regionale, ma già eravamo partiti nel 1998 con Vito De Filippo per l'odontoiatria speciale su persone non autosufficienti, ma tante altre piccole battaglie, qualcuna risolta, qualcuna non risolta ancora, vedi caso vaccino. Io mi sono battuta affinché tutti potessero accedere al vaccino, ma io e mia figlia ancora non abbiamo avuto accesso.
L'amore e la cura è un lavoro che non ha mai sosta,
è un lavoro H24. Io quello che lamento è quello di non andare, io non ho mai chiesto, sai, non ho mai discusso, sai, ma la pensione è poco, l'accompagnamento è poco, in realtà è poco per i disabili gravi, perché poi la disabilità non è una per tutto, e tu che hai avuto modo di intervistarmi anche negli anni passati sulle malattie rare, sai benissimo che ci sono rari e rari. La rarità di mia figlia, in Basilicata ce ne sono solo 3, e quindi proprio, come dire, poco conosciuti. Io quello che ho sempre chiesto è che ognuno di noi possa avere i servizi necessari, quindi dall'assistenza domiciliare, che non voglio fare l'articolo 3,3 della legge 104, l'assistenza H24, ma nemmeno può essere risicata ad 1 ora, 2 ore al giorno. Quindi quello che io vado, ma più che lamentare, vado a chiedere alle istituzioni di porre più attenzione a queste esigenze. Sì, la barriera architettonica me la devi abbattere, è una legge del 72, ce la stiamo portando avanti da anni, ma siamo solo ancora a discutere della barriera architettonica. Ma se non abbattiamo la barriera culturale, non arriveremo ad abbattere quella architettonica, perché avremo ancora chi si andrà a parcheggiare davanti ad uno scivolo, o chi ha costruito uno scivolo e poi sopra ci ha messo un paletto. Quindi andremo a discutere di tutto quanto questo, e vorrei che dopo tantissimi anni non ne discutessimo più. Nel mio libro tu hai visto, essendo poi una raccolta di testimonianze, hai potuto vedere la testimonianza di Sante Calza, che già nel 1948 lui fece proprio in modo che i non vedenti potessero avere un contributo economico, eccetera, eccetera. Ovviamente se avessi voluto aggiungere tanti aneddoti e tante cose non sarebbe bastato un libro, ma ci voleva un tomo, quindi ci voleva un tomo, ma non è detto, può darsi che poi un giorno ne scriverò un altro appena ne avrò voglia.
Quindi, noi siamo qui apposta.
Io intanto ho voluto, ecco, e penso che sia stato molto apprezzato questo fatto che, parlando di disabilità, ci fosse un audiolibro, proprio perché fosse accessibile a tutti, me compresa, che non riesco più a leggere, ho difficoltà visive nel leggere, quindi me compresa. Quindi spero che sia stata una cosa apprezzata, e soprattutto che tutti possano accedere ad andarsela ad ascoltare, magari anche quando sono in macchina, viaggiando si ascoltano il libro e i tanti audiolibro che ci sono in giro, e così via. E certo. Di questo voglio ringraziare l'associazione per questa grande opportunità e per la loro disponibilità.
Grazie a te per averci dato questo dono che custodiremo con gelosia.
Ho voluto, ecco, una cosa che io avevo il mio amico che tutti conoscevate, il nostro amico giornalista freelance Astronic.
Antonio Nicastro, sì, ricordiamo che purtroppo ce l'ha portato via il Covid.
Questo libro abbiamo perso più tempo del dovuto, avrebbe dovuto essere pubblicato già a fine 2018-2019, abbiamo perso tanto tempo e io ricordo sempre la frase su... quando pubblichi questo libro, io lo voglio leggere, lo voglio vedere. Non ho potuto fare altro che dedicarglielo con tutto l'affetto e l'amore che portavo nei suoi confronti e lui nei miei. Noi eravamo paesani, siamo paesani di Laurenzano entrambi, però tra me e lui c'era una grandissima amicizia, forse più di quanto ci possa essere con uno dei miei fratelli o sorelle. Era la persona sempre pronta e disponibile, quindi ho voluto dedicarlo a lui.
Beh, questo servirà a mantenerne vivo il ricordo, ma soprattutto credo, almeno mi auguro, che in qualche modo questo libro sia un po' da monito per tutti, da tanti punti di vista, perché credo ci sia molto di quello che abbiamo vissuto e stiamo continuando a vivere in questa esperienza difficile della pandemia, però credo che per certi aspetti questa situazione abbia messo in luce tante dinamiche che devono essere ancora risolte, come dicevi tu, le battaglie innanzitutto di natura culturale, perché molte volte il paradosso è quello che le leggi ci sono, non è che non ci sono, poi è l'applicabilità che si perde un po' per strada per molte ragioni. E poi credo che appunto il discorso della memoria storica sia fondamentale, perché perdere coscienza di quello che c'è stato prima, no, di giungere alla legittimazione di un diritto, è come se ci rendesse inconsapevoli dello stesso, quindi poi nel presente noi non siamo in grado di dire qual è un nostro diritto e di poterlo rivendicare, quindi iniziative del genere secondo me è bene che ci siano più spesso e che incrocino infatti il mondo del giornalismo, perché in realtà questo aspetto della vita sociale è fondamentale, quindi non è soltanto raccontare la cronaca e quello che ci succede, ma anche la vita di persone che quotidianamente svolgono un'attività in realtà a vantaggio di tutti quanti, perché lo stato sociale riguarda tutti i tipi di disabilità, tutti i tipi di cittadini senza distinzioni, e quindi ci auguriamo che questo libro possa far parte dell'esperienza di molti.
Dovremmo prendere, come dire, alla lettera quello che ha scritto, chi ha concluso, chi ha fatto le conclusioni del libro, il professor Sergio Ardis, che è un docente medico all'Università di Pisa, che lui suggerisce che questo libro lo devono leggere i medici, il personale sanitario, la politica, la scuola e le istituzioni. Noi cercheremo di portarlo a queste persone e a fare in modo di farglielo leggere, quantomeno per fargli capire che noi esistiamo, ci siamo, a prescindere dalle loro volontà, insomma, ecco. Perché poi non è che ci vuole niente, appunto, come dicevi prima tu, ci sono le leggi. Basta studiarsele un po' e applicarle, non è poi così difficile. Io dico sempre, ma senza avere la presunzione di affermare qualcosa di diverso, io sono circa 17 anni che sono sola, perché è venuto a mancare mio marito all'improvviso, e in 17 anni mi sono barcamenato tra il mio lavoro, che non era un lavoro facilissimo. Io lavoravo in ospedale, quindi su turnazione e quant'altro. Tornavo a casa e mi riprendevo il mio lavoro, perché lasciavo di fare l'ospedaliera e facevo l'ospedaliera a casa e continuo a farlo tutti i giorni. Basterebbe semplicemente, appunto, come dire, che tenessero nella giusta considerazione che la disabilità c'è e che vanno prima di tutto identificati, che non è una per tutte, e ognuno ha delle specificità
certo,
diverse, e vanno trattate ognuno in base alle proprie specificità. Sì. Una persona non vedente ha la difficoltà di movimento di fare, ma loro sono più bravi di noi. Io ho fatto una passeggiata con loro, mi hanno fatto vedere loro a me come si faceva, così come quando facemmo quel famoso servizio alla stazione, alle varie stazioni, vorrei prendere il treno con l'assessore Berlinguer, che portammo tutti, e quindi loro hanno insegnato a me come muoversi da non vedenti. Ma però ci sono le disabilità gravissime, quelli che non possono accedere al mondo del lavoro, che non possono accedere ad una vita sociale se non minima, ed è a loro che dobbiamo dare un occhio di riguardo in più, a loro e alle loro famiglie. Quindi lavoriamo insieme per tutto quanto questo, perché l'unione fa la forza.
Grazie Alba, è vero, non a caso il nome è l'unione,
l'unione fa la forza.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.